Benissimo. Bene. Allora, buon sabato a tutti. Oggi vorrei riprendere il discorso riguardante il rispetto delle leggi di Dio, che avevo intrapreso già nel mio ultimo sermonetto intitolato Annulliamo noi la legge, trattandone un altro importante aspetto, molto sentito e considerato fondamentale da tanti movimenti pseudocristiani. Per tale motivo ho voluto intitolare questo mio breve messaggio di oggi Ama Dio e ama il prossimo tuo. Nella vita spesso ci imbattiamo in persone che quando parliamo dell'importanza del rispetto delle leggi di Dio ci rispondono candidamente che Gesù ha abolito tali leggi, perché egli ci ha salvato attraverso il suo sacrificio e che tutto ciò che ci viene chiesto è quello di rispettare i soli due nuovi comandamenti da egli stesso istituiti. Andiamo a leggerlo insieme in Marco 12, versetti 29-31. Prego, prendiamo le nostre Bibbie in Marco 12, versetti 29-31, dove leggiamo appunto: E Gesù gli rispose: Il primo comandamento di tutti è: Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore e ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. E questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Avendo appena letto questi passaggi del Vangelo di Marco, ci siamo anche noi fatta l'idea che Gesù abbia, con le sue parole, cancellato tutta la legge e gli statuti di Dio, sostituendola magari con questi due grandi comandamenti? Sappiamo che questo non è assolutamente vero. Ma da dove viene questo inganno in cui molte chiese che si definiscono cristiane cadono? La prima risposta che ci verrebbe in mente è quella dell'influenza satanica, che, naturalmente, a differenza dello Spirito Santo, che Dio dona al suo popolo per avere il giusto discernimento e comprensione delle scritture, al suo posto Satana invece, tramite il suo spirito, mette nei cuori del mondo uno spirito di confusione che non aiuta a comprendere profondamente e chiaramente ciò che nelle scritture viene detto e che è la parola di Dio. Questo spirito di confusione allontana il credente da Dio e dalla sua salvezza. Talvolta le scritture possono sembrare un po' criptiche, quasi difficili da decifrare, perché la verità, la conoscenza del piano di Dio e la conoscenza di Dio stesso è narrata in tutta la scrittura. E basta semplicemente conoscere la giusta chiave di lettura che solo lo Spirito Santo ci può donare, come è anche scritto in Isaia 28, versetti 9 e 10, che vi cito soltanto per i vostri appunti. Isaia 28, versetti 9 e 10. Ovunque, ovunque nella scrittura, da Genesi ad Apocalisse, Dio ci rammenta di rispettare le sue leggi, i suoi comandamenti mai modificati e mai cancellati. Come dissi anche in un mio precedente intervento, proprio quello che ho appena accennato, e prendendo in prestito proprio un passo biblico, annulliamo noi la legge, le leggi dell'Altissimo sono sempre esistite ed hanno sempre avuto la loro piena applicazione sin dalla fondazione del mondo. Già i nostri progenitori le conoscevano, perché Dio stesso, nell'espressione della parola, colui che avremmo conosciuto in sembianze umane come Gesù Cristo, le insegnava loro nel giardino di Eden. E proprio per aver trasgredito quelle leggi che Adamo ed Eva furono cacciati dal giardino e la morte entrò a far parte della loro e della nostra vita. Leggi che vi rimento. I patriarchi rispettavano come Noè ed Abramo, che per tale motivo li resero giusti davanti a Dio. Leggi che Dio stesso dovette scrivere su pietra e consegnargli al popolo ebraico attraverso Mosè. Ma perché lo fece? Probabilmente per due validi motivi. Il primo perché Israele stessa era un popolo dal collo duro, come egli stesso lo definì, e doveva avere le sue leggi scritte su qualcosa che non si deteriorasse nel tempo e che potevano consultare in qualunque momento. Ed anche perché, scrivendole sulla pietra, era un segno che ne stabiliva la loro validità eterna. Essendo un popolo dal collo duro, Dio doveva scrivere sulla pietra, ma per noi, che amiamo Dio in modo completamente diverso, che ci rivolgiamo a Lui attraverso Gesù Cristo, ovvero Egli stesso in forma d'uomo, tali leggi sono state scolpite nei nostri cuori e nelle nostre menti che, come la pietra, saranno impresse finché vivremo. Come anche scritto nella lettera che Paolo scrisse agli Ebrei, al capitolo 8, versetto 10. Prendiamo Ebrei, capitolo 8, versetto 10, dove andiamo a leggere: questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Nel nostro cuore, nella nostra mente, noi conserviamo certamente i ricordi più belli, ciò che amiamo e che nel rammentarlo ci fa stare bene, che ci porta felicità. L'amore per il nostro Dio è gioia pura, così come rispettare tutte le sue leggi, è per questo motivo che Egli ce le imprime nei nostri cuori e nelle nostre menti. Come sappiamo bene noi tutti, il fondamento dell'intera legislazione di Dio è l'amore. Per amare l'Eterno devi rispettare i primi quattro comandamenti, che sono rivolti soprattutto al modo in cui ci relazioniamo con Dio, ma anche il rispetto di tutti gli statuti, quelli soprattutto legati al non rivolgersi a maghi, ad esempio indovini, a non praticare lo spiritismo, dimostrano il nostro amore e rispetto per l'Eterno, ma anche i precetti legati all'assunzione dei cibi puri, il non tatuarsi o intagliarsi il proprio corpo, tanto per accennarne qualcuno, fanno parte delle leggi di Dio che dimostrano il nostro amore per Lui, perché il rispetto del nostro corpo e della nostra salute è molto importante per Lui, poiché il nostro corpo è anche il suo tempio, come scritto nella prima lettera di Corinti, capitolo 3, versetti 16 e 17, che leggiamo, primo Corinti 3, 16 e 17, dove è scritto: non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio che siete voi è santo. I restanti sei comandamenti dei dieci, così come tutti gli statuti che regolano la vita civile, matrimoniale, l'impurità di un uomo o della donna, sono relegati al secondo grande comandamento, che riguarda l'amore per il prossimo e quindi anche per noi stessi. Il rispetto delle sue sante festività fanno parte dell'amore e dell'adorazione che abbiamo per Dio. Ma tutte le leggi, comprese anche quelle riguardanti la e anche il creatore di tutte le cose, uomo preso. La legge è eterna e come è eterno colui che l'ha promulgata, tant'è vero che Gesù stesso incita a rispettarla dicendo che se amiamo Lui, dobbiamo rispettare la sua legge, come ci disse anche in Giovanni 14, versetto 15, che dovremmo conoscere a memoria. Giovanni 14, versetto 15 è scritto: se mi amate, questo è Gesù che parla, osservate i miei comandamenti. Queste parole di Gesù vengono manipolate ad arte dai falsi ministri, asserendo che i comandamenti di Dio erano validi per il solo popolo di Israele e sono decaduti alla venuta di Cristo, che li ha sostituiti con i suoi comandamenti, ovvero i due grandi comandamenti sull'amore. In questa loro affermazione tendono a mettere in secondo piano il Vecchio Testamento, che secondo loro è stato superato, quindi reso obsoleto, non più valido dal Nuovo Testamento, un nuovo patto stabilito con Dio attraverso Gesù stesso. Questa affermazione è palesemente falsa e viene smentita anche da ciò che Paolo scrisse nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetti 16 e 17. Andiamo a prenderla. Secondo Timoteo 4, versetti 16 e 17. Leggiamo: tutta la scrittura, quindi parliamo da Genesi ad Apocalisse, è divinamente ispirata ed utile ad insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. In ciò che Paolo ha scritto su ispirazione di Dio non troviamo cenno ad alcuna distinzione tra vecchio e nuovo patto, tra vecchio e nuovo testamento, ma si è riferito all'intera scrittura. Costoro, ovvero questi falsi ministri, non hanno compreso che il vecchio patto non è stato cancellato, ma è ancora vigente. Mentre il vecchio patto fu stabilito con l'Israele terrena, come modello delle cose a venire, ora tale patto è esteso a tutta l'umanità tramite la redenzione che passa attraverso Cristo, ovvero il patto è stato aggiornato, includendo nel piano di salvezza di Dio proprio l'intera umanità e non solo l'Israele terrena che conoscevamo noi. Dio chiamerà molti alla conversione e alla conoscenza delle sue vie attraverso il ministero di Gesù, togliendoci il cuore di pietra e sostituendolo con un nuovo cuore affinché si realizzi la scrittura che abbiamo poc'anzi letto in Ebrei 8, versetto 10. Rileggiamola. Questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Anche in Apocalisse Gesù ribadisce l'importanza e il rispetto delle leggi di Dio e riconosce il suo popolo, il suo gregge, perché oltre a portare la sua testimonianza rispetta i comandamenti di Dio. Leggiamo questi due passaggi fondamentali, il cui primo lo troviamo in Apocalisse 12:17, anche questi li dovremmo conoscere a memoria. Apocalisse 12:17, dove leggiamo: Il dragone, ovvero Satana, allora si adirò contro la donna, che rappresenta la sposa, la chiesa di Cristo, e se ne andò a far guerra con il resto della progenie di lei, che custodisce i comandamenti di Dio e dà la testimonianza di Gesù Cristo. Ed anche in Apocalisse 14, versetto 12, che leggiamo più o meno le medesime parole. Leggiamole. Apocalisse 14, versetto 12. Qui è la costanza dei santi. Sta parlando del popolo di Dio. Qui sono coloro che osservano i comandamenti di Dio e la fede di Gesù. Ma quali sono i comandamenti di Dio? Sono quelli che sono sempre esistiti e che Dio diede per iscritto a Mosè per la prima volta. Allora, tornando al discorso iniziale, perché questi falsi ministri continuano a dire che Gesù ha sostituito la legge di Dio con i due grandi comandamenti? Perché continuano a sostenere che egli stesso abbia abrogato tali leggi? Perché secondo loro le avrebbe portate a compimento, sapendo anche che c'è espressamente un passo scritturale in cui Gesù stesso disse che nessuna legge, nemmeno un suo apice, passerà o verrà cambiato prima che tutto ciò che è stabilito che accada si adempia. Per comodità vi cito giustamente la scrittura che la troviamo in Matteo 5, versetti 17 e 18, a cui vi rimando per una lettura in seguito. Ripeto, Matteo 5, versetti 17 e 18. Allora, cosa ha portato a compimento Gesù con il suo ministero e il suo prezioso sacrificio? Gesù ha portato a compimento il piano di salvezza dell'umanità attraverso egli stesso, tramite il suo sacrificio. Inoltre, ha portato a compimento tutte le profezie che parlavano di lui e della redenzione di Israele. Se questi falsi ministri, falsi dottori che insegnano false dottrine, fossero realmente guidati dallo Spirito Santo di Dio, si accorgerebbero che Gesù non sostituì proprio nulla e che ciò che disse era già parte integrante del significato della legge di Dio che gli ebrei stessi riconoscevano. Andiamo per precisione a leggere la scrittura che parla proprio di questo episodio, iniziando proprio da Matteo 22, versetti 34 a 40. Leggiamo cosa è scritto. Matteo 22, versetti 34-40, leggiamo. Allora i farisei, avendo udito che egli aveva messo a tacere i sadducei, si radunarono insieme. Ed uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova, dicendo: Maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù disse: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il grande comandamento. E il secondo è simile a questo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Ma continuiamo la lettura di questo episodio, però spostandoci in Marco 12, tra i versetti 32 e 34, e vediamo la conclusione di questo racconto. Marco 12, versetti 32 e 34. Allora lo scriba gli disse: Bene, maestro, hai detto secondo verità che vi è un sol Dio e non ve n'è alcun altro all'infuori di lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno, ascoltiamo bene, ardiva più interrogarlo. Cosa abbiamo compreso in questo episodio? Scusatemi. Ci sono alcuni aspetti fondamentali. Vediamoli insieme. Sappiamo bene che durante il suo ministero terreno Gesù era sì seguito da grandi folle, la maggior parte delle quali erano interessati ai suoi insegnamenti ed anche al fatto che egli stesso compiva miracoli e li sfamava moltiplicando loro il cibo, ma tra questi vi erano mescolati anche sacerdoti del Sinedrio e farisei che si infiltravano proprio per sentire ciò che aveva da dire, nella speranza di trovare qualcosa per accusarlo magari di bestemmia contro Dio. Il fatto che abbiamo letto poc'anzi era uno dei tanti momenti in cui questi esponenti della classe sacerdotale lo interrogavano per cercare di prenderlo in fallo ed avere l'occasione per accusarlo e condannarlo in nome della legge di Dio che avrebbe violato. Se in questo episodio Gesù avesse affermato che la legge di Dio era stata soppiantata, cancellata da questi due comandamenti, diversi da quelli da Dio stabiliti, sarebbe stato immediatamente accusato di bestemmia e sarebbe stato lapidato all'istante proprio in virtù di quella legge che Gesù avrebbe trasgredito bestemmiando Dio, il sommo legislatore, come scritto anche in Levitico 24, versetto 16. Leggiamolo, che cosa aspetta ai bestemmiatori. Levitico 24, versetto 16. E chi bestemmia il nome dell'Eterno sarà messo a morte e tutta l'assemblea lo lapiderà. Ma non l'hanno lapidato, anzi, si sono complimentati con lui perché rispose nel modo corretto, perché questi due comandamenti fondati sull'amore erano e sono il fondamento dell'intera legge di Dio. Rileggiamo il passo di Marco dopo quanto appena letto, nuovamente in Marco 12, versetti 32 e 34. Allora lo scriba gli disse: Bene, maestro. Hai detto secondo verità che vi è un sol Dio e non ve n'è alcun altro all'infuori di lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, ed amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno ardiva più interrogarlo. Nell'ultima frase che ho letto, nessuno ardiva più interrogarlo, perché egli aveva risposto correttamente e non si era trovato in lui nessuna trasgressione della legge di Dio. In conclusione di questo mio breve messaggio per noi tutti, se ci riputiamo realmente figli di Dio, redenti dal prezioso sangue di Gesù Cristo, l'unico Dio esistente manifestatosi in carne all'intera umanità, dobbiamo camminare come egli camminò quando era in mezzo a noi, seguendo la via della salvezza. Dobbiamo essere suoi buoni testimoni e rispettare le leggi di Dio che ci indicano come non perdere quella salvezza che Egli stesso ci ha donato attraverso il suo sacrificio perfetto. Vi ringrazio per la vostra attenzione e che Dio vi benedica.